Data retention e cloud forensics.
Comincio io. Monica Senor, avvocato penalista di Torino. E sono contenta che sia rientrato Roberto Flor, che non vedevo, ma dato che poi tra 5 minuti mi metterò in polemica con le sue tesi, sono contenta che sia presente. Allora, con l'implementazione del cloud si è posta da parte dei forensi, che quindi anche dei giuristi, la problematica circa il futuro e l'evoluzione della digital forensic nel mondo appunto del cloud. Questo perché, per ovvi motivi, ma lo abbiamo già detto ed è stato anche appena accennato, è chiaro che la perdita della disponibilità materiale del supporto fisico su cui sono memorizzati i dati da parte dell'utente fa sì che venga meno il mezzo classico, tipico, utilizzato fino ad oggi da parte delle procure, che è quello del sequestro. Sequestro che insomma è molto articolato e proprio recentemente, proprio a causa della astrazione, ha dato adito a provvedimenti anche abbastanza discutibili, ben noti al collega Gallus, e faccio riferimento a Pirate Bay, ma di recente c'è un provvedimento inibitorio, quindi è chiamato di sequestro, ma di fatto è un'inibizione ai sensi della legge 70 del 2003 su BT Gianchi. E vi posso anche citare un recente caso che è suddiviso tra Procura di Torino e Milano. Non lo seguo personalmente, ma mi interessa per motivi di studio, quindi sto cercando di venirne a capo, in cui il sequestro è stato materialmente effettuato da parte della Polizia Postale attraverso il cambio di password, che io ingenuamente pensavo fosse stato chiesto comunque al provider, invece no, è stato chiesto all'interessato, il quale si è rifiutato e quindi gliel'hanno craccata, hanno cambiato la password e il sequestro è stato fatto con impedendo quindi la disponibilità di accesso, si trattava di GigaDrive, al provider, e questa, come dire, è una modalità sicuramente molto discutibile. Detto questo, quindi il futuro della digital forensic è particolarmente difficile. Si pensa, si ipotizza che saranno sicuramente implementati strumenti come l'ispezione, che adesso oggi sono veramente molto poco utilizzate, o le intercettazioni. Ma è chiaro che in un'ottica investigativa tornano utili i dati che vengono conservati ex lege da parte dei provider, e qui appunto veniamo alla data retention, e quindi vi spiego anche perché non condivido la tesi del professor Flor. Non la condivido perché quando è stata emanata la direttiva Frattini, che è quella del 2006 che ha attuato la data retention, il gruppo di lavoro dei garanti europei articolo 29, vi leggo testualmente perché è significativo, osservava: la proposta della Commissione europea di una direttiva sulla conservazione di dati ci pone di fronte a una decisione storica. La conservazione dei dati relativi al traffico interferisce con il diritto inviolabile e fondamentale alla riservatezza delle comunicazioni. Qualunque restrizione di questo diritto fondamentale deve essere motivata da necessità impellente, dovrebbe essere autorizzata solo in casi eccezionali e subordinata a garanzie adeguate. Di fatto poi è stata approvata per ragioni di contrasto al terrorismo, erano appena successi i fatti di Londra e di Madrid, e quindi, come dire, è passata come misura eccezionale e quindi come tale in qualche modo è stata accettata, anche se, come ha stato giustamente citato, ci sono stati comunque dei provvedimenti da parte delle Corte Costituzionali di alcuni Stati membri che comunque hanno annullato le leggi attuative nazionali proprio per violazione dei diritti fondamentali. E allora il punto, secondo me il nocciolo della questione, è utile la data retention? Risposta: da un punto di vista investigativo certamente sì, ma mi viene da citare il professor Rodotà, che questa mattina abbiamo premiato, il quale disse: anche la tortura sarebbe uno strumento utile. Ecco, però il problema è che bisogna fare un bilanciamento tra quelli che sono i diritti che vengono violati o comunque messi in gioco e quali sono i risultati. E quanto ai risultati, vi posso dire che c'è un recente rapporto della Commissione europea, il quale riferisce che in 11, allora, in premessa è che è un mezzo assolutamente indispensabile per le indagini e per la lotta contro il crimine, ma di fatto poi in 11 casi su 100 si rivela di una qualche utilità. Allora, di fronte ad una legislazione che non ha limiti quanto a reati che possono essere oggetto di data retention, perché inizialmente si era detto da parte sempre dei garanti europei che dovevano essere individuati dei reati gravi che potessero giustificare questa conservazione, cosa che per esempio il legislatore italiano non ha fatto. Quindi il nostro articolo 132 prevede la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico di ubicazione a prescindere da quello che è il reato per cui la procura indaga. Ma resta il fatto che comunque si tratta di un obbligo generale di conservazione che tiene, come dire, congelati i dati dei cittadini per fini investigativi. È solo che di fronte alle prospettive del clouding questo forse non basta più dal punto di vista sempre dei governi e sempre da un punto di vista di politica criminale. Perché dico che forse non basta più? Perché intanto questo rapporto della Commissione è tale per cui si capisce già che non solo non sarà abbandonata la direttiva Frattini, ma anzi probabilmente verrà implementata. E poi ci sono già stati un paio di avvisaglie, come dire, poco ben auspicabili. Una in particolare, non so se lo avete avuto modo di vederlo, è un decreto francese del febbraio del 2011, che in realtà non è stato emesso sulla scorta della Frattini, quindi data retention e quindi protezione dei dati personali, ma è stato emesso in attuazione dell'articolo 15 della direttiva e-commerce, la quale stabilisce che gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti a comunicare alle autorità competenti a loro richiesta informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione. Allora, questa, come dire, obbligo di mera identificazione, che in Italia è stata recepita con tale quale, quindi dall'articolo 17 della legge 70 del 2003, in realtà in Francia è stato recepito dapprima da una legge del 2004, la quale poi fa riferimento ad un successivo decreto, come dire, quello di quindi normazione secondaria, che deve dare i dettagli tecnici, e questo secondo decreto, che è quello appunto del 2011, prevede che le informazioni che debbono essere fornite dai provider e che quindi a loro volta i provider sono obbligati a chiedere ai loro utenti sono l'identificativo, il nome, il cognome, la ragione sociale, l'indirizzo postale, quindi fisico, gli pseudonimi, è già qui forse, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono e la password. Allora, questo è chiaramente un tentativo di ampliare quelli che sono gli obblighi di legge a carico dei provider, che sono obblighi che consentono poi di aumentare il bacino di dati che sono poi a disposizione eventualmente dell'autorità giudiziaria. Un secondo provvedimento che per ora non è andato a buon fine è una proposta di legge tedesca che a seguito appunto dell'annullamento da parte della Corte Costituzionale della legge che aveva recepito la data retention, ha proposto uno strumento che viene definito Quick Freeze Plus. Allora, il Quick Freeze è la denominazione inglese di quella che per noi in Italia è la conservazione rapida prevista dall'articolo 16 della Convenzione di Budapest, cioè un obbligo di conservazione, ma attenzione, solo con ordine dell'autorità giudiziaria, per 30 giorni di dati che devono essere tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quindi un tempo limitato e un ordine dell'autorità giudiziaria. Questa invece, Quick Freeze Plus, sarebbe la stessa cosa, quindi un obbligo limitato nel tempo, ma senza ordine dell'autorità giudiziaria. Quindi è una via di mezzo tra data retention e un Quick Freeze. Questa proposta non è stata approvata, però anche questo è, come dire, un segnale sintomatico di quelle che è la tendenza. Una tendenza che è chiara qual è la logica che gli sta dietro, ma che non è sicuramente condivisibile, perché il rischio, a mio parere, è che venga meno la fiducia che un utente può riporre poi nel provider, quindi nel cloud provider, perché nel momento in cui la retention è più o meno contrattualmente stabilita dalle parti, ma comunque io so che il mio provider tiene i dati e me li tiene rispettando le misure di sicurezza in modo preciso e chiaramente non li dà a terzi se non a seguito di un ordine motivato dell'autorità giudiziaria, ci mancherebbe, è un conto. Un conto è se so che i dati che gli do, o quantomeno una parte degli dati che gli do, può essere poi acquisita anche in un momento successivo dall'autorità giudiziaria. Allora, questo è un nodo molto delicato, e che siano utili e sufficienti i cosiddetti metadati, quindi dati esterni delle comunicazioni, è assolutamente evidente, perché salvo i casi di reati informatici puri, cioè quando proprio parliamo di reati commessi attraverso il mezzo informatico, in tutti gli altri casi, quindi i reati comuni, vengono molto spesso, non dico risolti, ma comunque in qualche modo investigati attraverso i metadati. Concludo facendovi l'esempio e riportandovi il caso dell'omicidio di Garlasco, dove, tanto per dirvi come non funzionano le cose, il computer di Alberto Stasi non era sotto sequestro, perché lui lo aveva spontaneamente consegnato. Per cui vi risparmio tutta una serie di passaggi del tribunale che di fatto giustificava l'intervento a man bassa che era stato fatto dai carabinieri, dicendo però loro non era sotto sequestro, non erano tenuti comunque a fare un accertamento, non era un accertamento tecnico irrepetibile, non era questo, non era altro, di fatto hanno fatto quello che hanno fatto, sono intervenuti, hanno manipolato il computer, alterando, pare, il 76% dei dati. Nonostante questo, è stato comunque utilizzato, quindi con buona pace di tutti i nostri discorsi, facciamo la catena di custodia, se viene violata non vale più niente, no, vale tutto. In realtà vale tutto perché? Perché la ricostruzione è stata fatta tramite i file di log, quelli che erano i tempi di accesso al computer, ma poi anche alla chiavetta, eccetera, eccetera. Questo per dirvi comunque che se viene meno la possibilità di mettere le mani sul supporto fisico, come avviene oggi, è chiaro che in un'ottica appunto investigativa il dato che viene conservato ex lege è importante. Questa linea però non può passare, perché dobbiamo tenere a mente quelle che sono state le parole nel 2005 dei garanti europei, quando hanno detto si tratta di una norma assolutamente eccezionale. Ho finito.
Ecco, allora io Mamma mia, forse uso l'altro, aspetta. Mi sentite, sì. Io può darsi che vi dirò delle banalità, ma insomma, ci tengo a passarvi una, come dire, una mia preoccupazione che mi ha confortato, non lo vedrete, ma insomma il panorama di oggi, uscito oggi, è questo qua, non so se riuscite a vederlo, che ha un titolo inquietante, perché conviene essere spiati. Al di là della facile ironia del fatto che Panorama è dello stesso editore che sta facendo la legge sulle intercettazioni, e questo è singolare, voglio dire, che il giornale di Berlusconi faccia un titolo di questo genere, però non ha tutti i torti come titolo, perché, come dire, quello che volevo trasmettervi o provare a trasmettervi in relazione al cloud è questo. Noi abbiamo sempre parlato di Big Brother, ci sono stati Big Brother Awards, ma evidentemente abbiamo poi un big business, cioè il Big Brother nella mia testa è, come dire, lo Stato, la pubblica autorità che invade la mia privacy, e poi c'è il big business, che sono tutti quei servizi che hanno nei dati la contropartita, insomma. E io devo dire, alla fine, dopo essere venuto anche l'anno scorso qua, dopo aver combattuto nella privacy, poi uno si compra un aggeggino di questo genere e se ne frega della privacy, perché è talmente comodo essere geolocalizzati e sapere dove andare, che dice, vabbè, insomma, sarà anche registrato sul file, sarà anche, ma che mi potrà mai succedere? Al più mi indicano la pizzeria più vicina, o mi profilano un po', mi daranno la pubblicità più mirata, insomma, big business, per carità, è da combattere. Ma tutto sommato è molto normato, è molto sotto l'occhio dei riflettori. Insomma, quando Apple fa la tampa viene fuori e in qualche modo si provvede. Quello dove invece c'è poca normativa è il Big Brother. E il mio timore non è tanto o l'uno o l'altro, ma è che i due si fondano insieme e vedrete che accade. Ora, io non voglio essere una Cassandra, ma l'anno scorso qua avevo fatto un intervento. Ecco, boh. L'anno scorso avevo fatto un intervento sull'Agicom che sembrava non c'entrasse niente, e poi nel giro di qualche mese l'Agicom si è rivelata uno dei peggiori nemici della rete con questi provvedimenti di filtraggio che vorrebbe e che farà a breve. Ecco, io uno scenario inquietante che vedo nel cloud è che, ed è anche la ragione per cui concordo con la collega ovviamente, e cioè che noi non dobbiamo pensare a una data retention ex lege sui fornitori cloud. Perché per quanto mi riguarda, al di là dei dati che io gli do e dei servizi che loro mi danno, loro non devono tenersi niente, ma soprattutto non devono dare niente a nessuno, men che mai alle procure. Oggi invece noi assistiamo sul lato Big Brother, cioè sul lato repressione dei reati, alla mancanza totale, in particolare in Italia, di supporti normativi per fermare una roba che è diventata tutto sommato facile, perché oggi come oggi, appunto, sequestrare i documenti di un indagato, pseudo indagato o semplicemente, è semplicissimo, gli cambi la password, oppure entri dentro, fai un forward delle mail e ricevi tutte le mail che ha ricevuto lui, ma succedono queste robe. Bisogna denunciare il PM evidentemente, ma non è neanche così facile denunciare il PM, quando un PM pensa di inibire un ISP perché viola il diritto d'autore semplicemente emettendo un ordine ai sensi della direttiva sul commercio elettronico, che tutto dice fuorché quello che ha scritto quel signore lì. Allora, noi abbiamo un problema che è già venuto fuori nello scorso intervento, cioè abbiamo una Costituzione sotto il profilo privacy, protezione dei dati, ahimè molto vecchia. Cioè noi abbiamo una Costituzione che costringe la nostra Corte Costituzionale, i giudici, a dire la privacy sta nell'articolo 2, ma l'articolo 2 è un non articolo, cioè dice lo Stato riconosce i diritti fondamentali. Ho capito, dimmi quali sono i diritti fondamentali, perché quello non è, no, è enorme come articolo. Allora siamo un po' sotto il cappello della CEDU, siamo un po' sotto il cappello della vecchia carta di Nizza, adesso carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che invece ma questi principi, che sono quelli che faranno sì che un PM non potrà chiedere al service provider cloud che ha tutti i miei dati, dammi la password di questo signore e io gliela do, perché l'internet service provider gliela darà, perché non gliene importerà più di tanto di difendere quel micro cliente. Perché io ho sentito prima il collega civilista, insomma, oggi chi fa cloud sono 4 aziende. Allora io vado da Google e gli dico: scusa, mi dici dove sono i server? E Google ti dice: scusa, io ho una ridondanza di almeno 6 web farm in 5 pianeti, in 5 pianeti no, ci arriverà, in cinque continenti. Cosa vuoi che ti dica dove sono i tuoi dati? Non lo so manco io. Ogni web farm che è composta da, io non so se voi forse siete più tecnici di me, ma io ho visto le foto delle web farm di Google, sono 26 campi da calcio, è una web farm, con questi blister che sembrano dei container, con questi enormi tubi di acqua che li raffreddano e che sono ridondati in almeno altre 4-5 parti della terra. Allora, questi colossi, Amazon, quando gli arriverà l'ordine, o dice: ma chi sei, ed è finito lì, e poi però le procure si arrabbiano, perché siccome noi saremo sempre più in cloud, ma mica perché facciamo dei contratti, io non so voi, ma io ho tanta di quella roba in cloud e non ho mai sottoscritto un contratto. Cioè Gmail è un servizio cloud evidentemente, Google Docs è un servizio cloud, Dropbox è un servizio cloud, ma non ti fanno manco vedere quali sono le clausole quando ne la consenti. Allora, voi capite che il problema è che a un certo punto io non credo che Dropbox, a cui io dovrei contrattualmente dire: ma tu non fai il subappalto, ma siccome Dropbox non ha manco un server perché è appoggiata su Amazon, e Dropbox dice: senti Nini, vuoi mettere i tuoi dati qua? Non li vuoi mettere, ma accomodati. Allo stesso modo ho l'impressione che succederà la stessa cosa con le procure, perché quando gli arriverà l'ordine più o meno legittimo che gli dirà: l'avvocato Blengino c'ha un servizio lì, gli altri gli dicono: io non ti dico niente, dice: sì, mi dai la password, toh. E io ho belle che finito il problema. Allora, se si salda il big business col big brother, e vi assicuro che al big brother i dati del big business fanno un gola pazzesca, perché non c'è più una sola indagine per la più stupida delle violazioni. Io non ricordo più quale fascicolo avessi visto, una scemenza di reato, non adesso mi viene manco in mente. Vedo un plico così di carte, dico: cos'è sta roba? Tutte le celle di geolocalizzazione di tutti i protagonisti della vicenda per vedere se mentivano o meno, perché dice: no, io sono andato con Giovanni a pranzo quella sera, allora chiede a Telecom di dirti se Giovanni e Franco erano insieme in pizzeria agganciati alla cella. Ed è così, cioè è chiaro che le procure, le indagini mica le fanno più. Allora voi capite che se la Cassazione mi dice che se ti sequestrano il computer e poi te lo ridanno dopo che si sono fatti la copia di tutti i dati, tu non hai più interesse a chiedere il dissequestro perché il computer te l'hanno ridato, e tu gli dici: sì, ma c'hanno tutti i miei dati, e l'altro dice: e che ti importa, è tanto il computer che ti serviva, no? I dati ce li teniamo noi. Questa è una sezione unita, sono 8 teste pensanti che hanno risposto così, anzi il top delle teste pensanti della giurisprudenza ha risposto così. Se la Cassazione vi dice: mi hanno tracciato col GPS per 7 giorni di fila, eccetera, eccetera, dice: allora, e quello è un pedinamento. Dico: beh, pedinamento, però io faccio l'avvocato, se mi pedinano, quando faccio il processo c'è un signore seduto lì a cui posso dire: scusi, ma lei dov'era, che cosa ha fatto, cosa ha visto. Qui mi ritrovo un tabulato di coordinate di geolocalizzazione che mi inchioda o non mi inchioda, vallo a sapere, ma mi è indiscutibile, perché è una roba scientifica che, se è pieno di come dire, violazioni della privacy da parte delle procure, e il mio timore è che quando tutto sarà in cloud, quando tutto sarà disponibile, quando migliaia dei nostri dati, perché li usiamo, perché c'ha ragione Panorama, farsi spiare conviene, nel senso che poi alla fine addirittura nell'articolo dice: guadagnate 160 euro all'anno se vi fate spiare, non so, non l'ho letto, ma c'è un articolo di Guido Scorza sul Fatto Quotidiano che commenta questa cosa. Allora, Questo è il mio timore. E allora non solo noi non dobbiamo lottare per una legge come quella francese, ma dobbiamo pensare a una legge come quella indiana, che ti dice che è un dato sensibile la password, ti dice che è un dato sensibile, cioè introduce tutta una serie di paletti per cui ritorna al discorso che ha fatto il collega prima, e cioè tu procura per alcuni reati lo puoi fare, quando ciò è necessario, per uno Stato democratico, per la sicurezza, con una legge che sia una legge che corrisponde a quello che dice la CEDU, cioè una legge che sia, anzi, addirittura, poi apro una breve parentesi, ho finito, poi ti consento.
Non ti ho messo neanche un cartello.
Hai ragione, sei stato cortese.
Della
tua privacy. Adesso ho anche perso il filo. No, allora, che ci sia una legge e che ci sia un provvedimento di un giudice, non di una procura, non di una parte, non di un pubblico ministero, ma anche mai di un'azienda privata. Sto pensando al copyright, che col peer-to-peer tira a fare tutto quel che vuole. Quello che volevo, in riferimento proprio al discorso che cos'è la legge, a noi ci sta un po' salvando l'Europa. Se voi vi leggete il provvedimento dell'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia nella causa Scarlett-Saban, Villaron, che certamente era uno che ogni tanto qualche brano se lo scaricava in peer-to-peer, perché lui fa un discorso molto bello su un ordine di inibizione nei confronti delle reti peer-to-peer, eccetera, eccetera, e dice non solo ci vuole una legge, non solo questa legge deve essere una legge ricorribile, chiara e messa, ma deve essere una legge approvata secondo il metodo democratico in un Parlamento e secondo quelli che sono i principi dell'acquis comunitario. Perché dico questo? Mi riallaccio all'ultima cosa, perché per esempio il provvedimento Agicom che tira a oscurare i siti eccetera eccetera non è sorretto da nessuna legge, cioè è un organo amministrativo che si è peritato, si è autoconcessa la facoltà di oscurare i siti che lei ritiene essere in violazione del diritto d'autore. Questa roba qua è una roba che non va bene, come non va bene che le procure mettano la testa nella nuvola senza una garanzia giurisdizionale che non è delle procure, ma è evidentemente dei giudici. Grazie.
Grazie, una domanda per la signora avvocato. Lei ha detto una frase che è abbastanza ricorrente, ovvero è ineludibile il fatto che se c'è più data retention per le procure o per chi deve fare delle indagini è scontato. Invero, quello che anche domani presento, e questa è una piccola anticipazione, un'organizzazione europea che sta cercando di fare un'attività di contrasto per la promozione della direttiva europea alla data retention, che dovrebbe essere terminata alla fine di quest'anno, che vuole espandere la direttiva del 2007, spiega come durante il periodo in studio della data retention implementata nei singoli Stati membri con le leggi nazionali, nel caso specifico in Germania, non c'è evidenza per cui con la data retention ci sia un maggior numero di crimini risolti.
Questo è vero, questo risulta anche dal rapporto della Commissione, era quello che citavo prima, in cui pare che sia utile in 11 casi su 100. Quindi c'è un dato oggettivo che però è un dato europeo, attenzione, dove io ho forse poi confuso i due piani. Questo è sicuramente vero in Europa. In Italia c'è un uso molto più alto di questo sistema, ma proprio perché per noi non c'è nessun limite, non c'è nessun paletto dato dal 132, nel senso che noi non abbiamo per determinati reati gravi, quindi non essendoci questo limite lo possiamo appunto usare per qualunque tipo di reato. Quindi, e poi da noi c'è una diffusione tale della rete mobile per cui i dati, soprattutto quelli di traffico telefonico, sono molto utili per le procure. Quindi questo è il dato italiano e quindi sicuramente in Italia è utile la data retention a fini investigativi. Sull'utilità oggettiva a livello europeo probabilmente il dato scende di molto perché le legislazioni europee sono diverse rispetto alla nostra, forse devo dire tendenzialmente più garantiste. Basti pensare che fino a 2 anni fa Di fatto noi conservavamo erano diventati 9 anni, nel senso che si era bloccato per la Pisanu, e quindi noi continuavamo a tenerli lì congelati anche se erano molto vecchi, e quindi di fatto il termine dei 12 mesi non era rispettato, e per questo c'era stato anche poi un provvedimento del garante, per cui noi siamo proprio messi un po' male, quindi siamo un caso a parte, un cattivo esempio.
Guardi che le statistiche, se lei ha la testa nel forno e il sedere nel frigo, è a temperatura ambiente, nel senso che, cioè, voglio dire, vorrei capire come è fatto, perché cosa vuol dire è stato risolto grazie a... Cioè, io le posso dire che nella nostra esperienza non c'è fascicolo della procura che non abbia i tabulati, ma non esiste. Poi che sia servito o meno, intanto i fatti suoi, dei testimoni e delle cose, sono nel fascicolo della procura.
Poi, se che il risultato sia
può essere non servito, ma intanto li hanno acquisiti, e questo è quello che è grave, perché se poi invece è servito va bene, insomma, però...
Infatti forse il risultato è dato proprio sull'esito, quindi, di una sentenza emessa, non lo so, non conosco quello dell'associazione.
Quello che cito domani sono delle paragrafi estrapolate alle conclusioni, qui spiegavano che il numero di reati risolti non è aumentato in relazione alla presenza della retention, poi... Potrebbe essere un'analisi più complessiva.
Spiegando
che i reati non risolti non avevano questa percentuale.
Un'ultima domanda.
Una
riflessione.
La difesa, l'autodifesa.
No, mi fa piacere che non siamo del tutto in disaccordo. Siamo in disaccordo sulla conclusione. Nel senso che il data retention, di che se ne dica, io capisco che è difficile digerirlo, però il data retention è una norma che è stata pensata per bilanciare degli interessi fra loro contrapposti. L'uno è quello di tutelare la privacy, non invadere la privacy, tutelarla. L'altro è l'esigenza di fare degli accertamenti, e qui sono d'accordo che la norma italiana è una norma non garantista, perché lo prevede per qualsiasi tipo di reato, è sufficiente il decreto motivato del pubblico ministero e soprattutto ha dei tempi di conservazione dei dati che sono fra i più alti in Europa. Questo è assolutamente vero. Però è una norma che, dicevo, è stata pensata per bilanciare due contrapposti interessi, tutela della privacy da una parte e dall'altra la necessità di accettare determinati reati. Io aggiungerei, da queste corti costituzionali dovremmo dire, per accettare reati gravi contro importanti beni giuridici, che siano in qualche modo elencati dal legislatore. Poi è chiaro che dobbiamo intenderci anche sul concetto di legislatore, perché se parliamo a livello italiano, se parliamo a livello europeo, a livello internazionale. Però, diciamo, è una norma che è nata per bilanciare contrapposte esigenze. Che debba essere rivista è chiaro, deve essere sicuramente rivista. Quello che vi dico la verità, a me fa un po' timore, è lasciare, e questo si legge in una parte della sentenza tedesca, ad esempio, c'è la dissenting opinion del giudice Schamberg che diceva, la stessa, diciamo, impostazione vostra, comunque ci sono i contratti regolano, uno si impegna con l'altro, massima sicurezza, massima serietà. È questo che a me da penalista un po' incute un po' di timore, perché? Perché ci sono alcuni beni di un'importanza tale che non possono essere oggetto di norme dispositive fra soggetti privati. Cioè, nel senso, lo Stato deve imporre degli obblighi, sicuramente a protezione di beni che sono, in questo caso, non possono essere solo oggetto di contrattazione fra le parti. Deve imporre degli obblighi precisi. Ad esempio, gli obblighi di protezione, le parti possono scegliere degli obblighi di protezione medi, ma quando si parla di, ad esempio, attentati terroristici, che non è l'esempio che faccio io, ma l'esempio che fanno le corti costituzionali, tutte e due tedesca, quella sulla perquisizione online e quella sul data retention. Internet è chiaramente utilizzato per preparare, per studiare attentati terroristici. Quando si parla di attentati terroristici su larga scala, insomma, accettiamo che determinati obblighi di protezione di dati, di informazioni o determinati obblighi che riguardano il rapporto fra soggetti siano solo regolati dai privati? O dobbiamo esigere che lo Stato intervenga e preveda determinati obblighi specifici che siano condivisibili in Europa prima di tutto, poi vediamo a livello internazionale se si arriverà a questa condivisione. È per questo che io dicevo, il data retention deve sicuramente essere ripensato, però suggerirei un po' di cautela nel dire, come diceva lei prima, ma forse i dati me li danno, non c'è bisogno di un obbligo di, se ho capito bene, di archiviazione imposto. Beh, io dico, in alcuni casi, secondo me, dovrebbe essere lo Stato a stabilire determinati obblighi precisi per la tutela di beni importanti. Non mi sentirei tranquillo a lasciare il tutto a una norma contrattuale fra soggetti privati che decidono come disporre i propri dati. Uno Stato democratico, chiaramente uno Stato democratico, assolutamente, ma è per questo che, non ho avuto tempo di dirlo prima, ma i criteri guida che lanciano tutte le corti costituzionali è norma chiara, precisa e intellegibile, che preveda il data retention come eccezione e come regola, che non comporti un non osservanza della presunzione di non innocenza, che ci sia l'intervento del giudice che stabilisca, che verifichi se esistono i presupposti, che la legge preveda presupposti chiari per attuare il data retention, ma la legge, su questo mi sembrava che eravamo d'accordo, la legge, ma la legge dello Stato, non la legge fra i privati, un contratto che decida quali sono gli obblighi di sicurezza, ad esempio, di comunicazione, di diffusione o meno. Ecco, mi scusa, sono piccola precisazione.
No, io faccio solo questa osservazione, che è un po' un controsenso dire ma li conserviamo solo per reati gravi, perché non è che lo sappiamo prima quali sono i dati che serviranno, e quindi intanto vuol dire che li tengo tutti, e poi è vero che probabilmente darò solo quelli che mi verranno richiesti per reati gravi, ma intanto li ho conservati tutti e quindi ho imposto un obbligo che su dati, e quindi questo poi bisognerebbe anche distinguere tra il cloud vero e proprio, quindi lo storage, e invece la data retention, quella che abbiamo adesso sui metadati di comunicazione. Ma nel momento in cui i miei dati non sono più utili a fini di fatturazione, perché questa era l'originaria impostazione direttiva, il provider quei dati li dovrebbe buttare. E secondo me l'imposizione dello Stato, che invece gli dice no, tu li conservi per un tempo più lungo perché potrebbero servire, secondo me questo non è assolutamente condivisibile.
Sì, poi ci teniamo conto di una cosa, la data retention si applica ai fornitori di accesso e alle comunicazioni, cioè non si applica ai fornitori di servizi cloud. È proprio lì il punto di dissenso, cioè io posso anche accettare che ci sia una normativa sulle comunicazioni elettroniche, cioè sulle telefonate, sul mobile, su questa cosa, ma sui cloud server provider, cioè dei servizi privati, ma perché lo Stato deve venirmi a dire? Perché allora lo Stato mi dica anche che è bene che tutte le volte che io entro in casa timbri un cartellino, perché non si sa mai, un domani magari ho bisogno di sapere che tu eri proprio a casa quel giorno lì. Voglio dire, io i miei documenti potrò metterli sotto il materasso in Nuova Zelanda o a Monte Carlo, non so come dire. Cioè non è che tu Stato, perché forse un domani io ne ho bisogno, in un servizio che non ha niente a che fare con i servizi di telecomunicazioni, che può essere invece un servizio di storage piuttosto che un servizio invece di grande calcolo o di utilizzazione di software da remoto, mi venga lo Stato a dire quanto quella mia controparte contrattuale deve tenere i metadati o addirittura i miei dati. Cioè è come se mi venisse a dire, senta, ma lei c'ha un'agenda. Allora, per cortesia, tutti i cittadini italiani che hanno un'agenda la tengono per 2 anni, perché non si sa mai, e nel fuoco non la buttano. Ma perché no? Ma perché no? Perché ci manca l'idea che noi abbiamo un diritto alla riservatezza e alla protezione del nostro mondo online. Se io i miei dati li voglio affidare a Google, voglio che Google mi garantisca che a quei dati non ci accederà neanche con l'esercito. Poi la procura ci riuscirà, farà una rogatoria internazionale, mi farà tutto quello che vuole. Abbiamo delle regole che sono valse fino a ieri. Quando io portavo i soldi in Svizzera, io non li ho mai portati purtroppo, ma se avessi portato i soldi in Svizzera, non è che dice la Svizzera non gliela dà. Andavano là e glieli sequestravano. Fate la stessa cosa, ma perché, posto che c'è internet? Allora dobbiamo dire a tutti non buttate le agende. Ma no, capisco sulle telecomunicazioni, la Frattini, però non possiamo dire, visto che c'è la Frattini sulle telecomunicazioni, che ha una delicatezza particolare, perché anche lì ho qualche dubbio, ma comunque, però no, non sugli altri servizi che non hanno niente a che vedere con quelle che sono, che è la Frattini, che è, ricordiamoci, pacchetto Telecom, cioè non è privacy e pacchetto telecom, perché lì la confusione è facile da fare.
Bene. Grazie, grazie molte per l'intervento.